20 aprile 2022. Negli animali sociali la lotta per il potere è più complessa di quanto ci si aspettava. Di Lee a Landon Atkin, fratto Scientific American. Esemplari di corvo comune Corvus corax, Umbria wildlife, fratto Istock. In tutti gli animali non umani il potere si esercita in modo molto ordinato e semplice. Gli animali più grandi e forti battono quelli più piccoli e deboli. I vinti si allontanano e il vincitore reclama il premio. O almeno così pensavamo. Certamente in natura si osservano abbastanza di questi duri confronti da far sorridere il teorico della guerra di tutti contro tutti Thomas Hobbes. Ma ora sappiamo che la ricerca del potere nel regno animale è molto più sottile, interessante e oserei dire bella di quanto pensassimo. La ricerca del potere, che qui definisco come la capacità di dirigere, controllare o influenzare il comportamento degli altri e fratto o la capacità di controllare l'accesso alle risorse, influenza quasi ogni aspetto della vita degli animali che vivono in gruppo. Nella lotta per il potere, i vincitori ottengono più cibo o più partner di accoppiamento o tane migliori e più sicure o infine una combinazione di questi vantaggi. Gli aspetti strategici del potere tra gli animali sono sbalorditivi. Noi biologi eravamo abituati a pensare agli animali come a semplici robot che rispondono ad algoritmi fissi determinati unicamente dai loro geni. Durante la stagione della riproduzione, i maschi di spinarello, pesce della famiglia dei Asterosteidae, diventano fortemente territoriali e assumono una colorazione rossa brillante sul loro lato inferiore per attirare le femmine. Il biologo olandese Nico Tinbergen, che ha condiviso un premio Nobel per aver fondato il campo di studi del comportamento animale, ha scoperto che mostrando qualsiasi cosa di colore rosso a uno spinarello che difende un territorio si provoca una reazione di attacco. Anche un furgone della posta rosso che passa davanti alle nostre finestre a 100 metri di distanza, ha scritto Tinbergen, poteva far sì che i maschi nella vasca caricassero il lato del vetro in quella direzione. Col tempo, però, stimolati dai biologi dell'evoluzione John Maynard Smith e George Ricci, che usano la teoria dei giochi per analizzare il comportamento non umano, gli etologi hanno capito che il comportamento di un animale è molto influenzato da quello che fa il suo avversario. Gli animali valutano i presunti avversari, spiano gli altri, modificano i loro comportamenti quando sono osservati, stringono alleanze per sottomettere i rivali e altro ancora. Gli studi sulle dinamiche del potere mostrano quanto complesse possano essere le loro strategie. Anche i corvi percepiscono le emozioni dei loro simili di Lisa Signorile. Nel marzo 1990, per 3 settimane, Dirk Frank e Alexander Ribovski, 2 etologi dell'Università di Amburgo, in Germania, seduti sulle rive di vari ruscelli e torrenti a Veracruz, in Messico, hanno raccolto dati sull'aggressività di un gruppo di quasi 100 pesci noti come portaspada, Xiphophorus hellerii. Osservando attacchi e fughe, morsi e guizzi, esibizioni del fianco e aggressioni fisiche, Frank e Ribovski hanno scoperto che questi pesci stabiliscono ordinate gerarchie di dominanza, ma i 2 scienziati non erano sicuri di come lo facessero. Qualche anno dopo, quando Ryan Bearley si è unito al mio laboratorio come studente di dottorato, si è messo in testa di studiare ancora più a fondo la natura del potere nei portaspada. Dopo centinaia di ore di osservazione dei maschi in laboratorio, ha avuto la certezza che i portaspada stavano facendo una valutazione, o quello che nella letteratura sul comportamento animale è chiamato avis dropping, letteralmente origliare. Gli avis dropper usano le informazioni che ottengono guardando altri combattimenti e cambiano la loro valutazione delle capacità di combattimento di coloro su cui hanno raccolto informazioni. In un ingegnoso esperimento che coinvolgeva specchi unidirezionali, Pearley ha scoperto che i portaspada spioni evitano di interagire con il vincitore di un duello a cui hanno assistito. Quando si tratta di interagire con i maschi che hanno visto perdere, i pesci seguono una regola interessante: se lo sconfitto oppone relativamente poca resistenza, lo seguono, ma se ha coraggio e combatte bene prima di capitolare, se ne tengono lontani. La raccolta di informazioni da parte del portaspada e il modo in cui usa quelle informazioni mostrano bene che la selezione naturale plasma strategie sottili e complesse utilizzate durante le lotte di potere anche in un animale il cui cervello potrebbe stare comodamente sulla testa di uno spillo. Altri animali cambiano strategicamente il loro comportamento a seconda di chi li osserva, cercando di spostare l'equilibrio di potere a loro favore. Un esempio interessante di questa strategia proviene dai corvi che Thomas Buchner, Georgines Zippel e i loro colleghi hanno studiato alla Konrad Lorenz Field Station, vicino al villaggio di Grunau, nelle Alpi austriache. Dal punto di vista dei corvi della stazione, un pubblico umano alle lotte di potere non è degno di attenzione, ma un pubblico composto da altri corvi lo è sicuramente. Le vittime di aggressioni spesso emettono richiami difensivi che invitano altri corvi ad andare in loro aiuto, ma Buchner e Zippel hanno intuito che in azione era anche un ulteriore livello di complessità. Visionando le registrazioni video delle vittime che emettevano un richiamo difensivo, hanno preso nota non solo della durata e del numero di richiami, ma anche dell'identità di altri corvi presenti entro 25 metri dalla vittima. Hanno così scoperto che i corvi che stavano avendo la peggio in una lotta modulavano i loro richiami di difesa in funzione di chi stava osservando e ascoltando. I tassi di richiamo delle vittime, inoltre, erano più elevati quando tra il pubblico vi erano potenziali alleati, come parenti o soci di lunga data, amici. Ancora più sorprendentemente è il fatto che le vittime riducevano il loro tasso di richiami quando gli avversari avevano loro stessi potenziali alleati tra il pubblico. Non ha senso attirare ancora di più l'attenzione su una situazione sfortunata quando ciò rischia di peggiorare ulteriormente le cose. Per le manguste nane del Queen Elizabeth National Park in Uganda, le lotte di potere più intense avvengono tra diversi gruppi. Volendo conoscere il motivo, Michel Kant e i suoi colleghi hanno scoperto che tutto inizia perché, nel corso delle generazioni, in ciascun gruppo di manguste si accumula la parentela genetica. Tale processo può portare alla consanguineità, eppure le femmine di mangusta nana hanno trovato un modo semplice ma intelligente per aggirare il problema: cercare compagni nei gruppi vicini. Quando una femmina parte alla ricerca di un compagno, i maschi del suo gruppo la seguono, il che spesso sfocia in una battaglia totale tra i maschi dei due gruppi. Queste non sono belle situazioni perché spesso comportano molte vittime o anche morti tra i maschi. Ma la femmina che è andata a cercare un compagno ne troverà spesso uno, mentre i maschi del suo gruppo sono impegnati in altro. I portaspada che spiano, i corvi astuti e le manguste ingegnose sono solo tre esempi dei metodi usati dagli animali per i loro giochi di potere. Le lotte per il potere hanno luogo sulla terra, sottoterra, nell'aria e nell'acqua in ogni continente e sono state studiate in dettaglio in centinaia di specie, tra cui iene, caribù, scimpanzé, bonobo, delfini, cervi, cavalli, topi di campagna, corvi, allodole, gruccioni, fronte bianca, uccelli della famiglia dei Meropidae, nostra direzione redazionale, serpenti, testa di rame, vespe, formiche e seppie. Più studiamo, più scopriamo la miriade di modi in cui gli animali continuano la loro incessante ricerca di potere.